Eccoci qua. Eccoci
Buongiorno Eugenio.
qua. Allora, grazie mille intanto. Allora, la domanda la conosci, è semplicemente l'ambito delle criptovalute, queste criptovalute che in realtà esistono da circa una decina d'anni e che se per i non addetti ai lavori erano sconosciute fin quando è uscito fuori che Mark Zuckerberg e altri big dei social media hanno deciso di introdurre una loro moneta, in realtà sulla falsa riga del Bitcoin, perché non parliamo a quel punto di criptomonete. Qual è secondo te il futuro di delle criptovalute in generale? Quali sono i vantaggi, i rischi, in un mondo che nel giro di realtà di 50 anni è andato dalle valutazioni monetarie in oro ad avere una valuta, ad avere delle monete che non esistono fisicamente?
Guarda, bellissima domanda. Innanzitutto io prima di risponderti su quale sia il futuro di questi asset digitali e quali vantaggi e rischi, propongo un attimo di discernimento. Ad oggi, come sappiamo, la moneta accademicamente viene definita da tre caratteristiche principali, che sono appunto la moneta deve essere una riserva di valore. Deve essere un mezzo di pagamento, un mezzo di scambio, un mezzo di pagamento e un'unità di conto. L'ultima caratteristica, quindi l'unità di conto, deriva dalle prime due. Ad oggi Bitcoin non può essere un'unità di conto data la sua forte volatilità. Oltretutto, storicamente ci sono pochi esempi di asset deflazionistici, quindi un'offerta scarsa. Che in teoria dovrebbe disincentivarne la spesa. Quindi, diciamo, la dottrina cripto, la community cripto è abbastanza, non è certa di cosa sia Bitcoin, no? C'è una parte dottrina che sostiene che Bitcoin verrà utilizzata come riserva di valore, quindi come l'oro di fatto, quindi un oro digitale, e chi invece tende alla visione di Satoshi, quindi un denaro digitale. Ad oggi Bitcoin non è scalabile, questo è un problema alla luce del sole. Stanno cercando di trovare soluzioni di livello su di layer successivo, di livello successivo che spostano, diciamo, utilizzano il modello di sicurezza della blockchain, ma spostano il protocollo sul livello successivo. Questo protocollo è definito come Lightning Network, che dovrebbero risolvere i problemi di scalabilità. Ad oggi però anche queste soluzioni sono ancora in fase embrionale, quindi hanno ancora molti problemi e non si può, diciamo, essere sicuri che si affermeranno. Quindi non saprei se definirei, anzi ad oggi sicuramente non definirei Bitcoin come una valuta, ma come riserva di valore. E qual è il futuro di Bitcoin? Anzi, e di queste valute elettroniche? Innanzitutto sono convinto che per motivi, diciamo, di standardizzazione e di conversione verso un singolo standard, sono convinto che ne rimarrà una sola, insomma, un paio al massimo di queste varie cryptocurrencies che sono listate sui mercati. Sono circa 1600 ad oggi, una cosa del genere. Diciamo che sono abbastanza convinto che la maggior parte di queste cripto scompariranno e ci si standardizzerà verso Bitcoin, anche perché il vantaggio di una moneta è proprio la sua scalabilità sociale, ecco, mettiamola
Certo.
così. E questa è la prima cosa. Diciamo che il successo di Bitcoin, se lo vediamo come una riserva di valore, può essere appunto la sua adozione, e i driver di questa adozione sono l'eccessiva forza, almeno a mio parere, sono l'eccessivo accentramento del potere su determinati patti centrali, come può essere il caso del Venezuela, ad esempio, che da una parte c'è l'iperinflazione e l'eccessivo potere statale. Di conseguenza, quando ad esempio insomma, i venezuelani che vogliono uscire dai confini provano a uscire con fondi che siano dollari o che siano oro, si vedono poi questi fondi, queste riserve sequestrate insomma, dagli agenti doganali e quindi iniziano ad utilizzare Bitcoin. Questo è un tipo di driver di fatto, quindi l'eccessivo potere centrale di un agente, insomma, che esercita coercizione sulla ricchezza della popolazione.
Certo.
Un altro driver sicuramente può essere l'inflazione, quindi vediamo che appunto in Venezuela, in Turchia, paesi in cui la svalutazione della moneta, del potere d'acquisto della moneta è molto forte, la popolazione si rifugia su beni come Bitcoin. Una volta si rifugiava su beni come l'oro, ma di fatto Bitcoin è più facile da comprare e più facilmente portabile, che insomma, essendo un bene digitale, quindi questo può essere un altro driver. E il terzo driver può essere una crisi economica che secondo molti può essere imminente. C'è chi la vede dopo la legislazione di Trump, chi dice che arriverà prima, insomma, non possiamo saperlo. Di fatto, prima o poi arriverà perché l'economia è ciclica. Quindi ci sono persone che vedono la crisi economica come un driver, l'adozione di Bitcoin come riserva di valore, addirittura come moneta. Per
Una
quanto riguarda.
domanda, quindi in realtà tu pensi che una domanda che chiaramente sorge è: la moneta elettronica andrà a sostituire la moneta cartacea, ma addirittura le carte di credito?
Allora, sicuramente questo è un trend abbastanza definito, già adesso i paesi scandinavi, cioè chi ha già legiferato la scomparsa del denaro contante per motivi di costi e di frizioni inutili. Quindi questo sicuramente, diciamo, la moneta contante scomparirà anche, è un procedimento lento comunque perché ci sono forti, diciamo, barriere culturali riguardo a questa cosa, però sono sicuro che è un trend, un pattern abbastanza tracciato e che insomma la moneta elettronica guadagnerà sempre più terreno sul denaro contante, questo è certo. Un conto ovviamente la moneta elettronica, un conto sono le criptovalute come Bitcoin che sono decentralizzate, queste sono due cose diverse. Di fatto ad oggi già utilizziamo noi moneta elettronica, che è la moneta bancaria,
Certo.
inviando bonifici eccetera. Bitcoin è una cosa un po' diversa. Insomma, qua si dovrebbe parlare appunto delle implicazioni che può avere un'adozione di Bitcoin. Appunto, levando il potere alle banche centrali di emissione di moneta, il sistema si destabilizzerebbe, nel senso non si ridisegnerebbe, però come hai detto benissimo tu precedentemente, in realtà non dobbiamo assumere che i sistemi siano sempre solidi e siano sempre stabili e rimangano così per sempre. Di fatto, negli ultimi 100 anni, quindi insomma, durante il XX secolo, il sistema monetario è cambiato almeno 3 volte, quindi c'era prima il gold standard, poi durante gli accordi di Bretton Woods si sono basati sul dollaro, poi appunto siamo arrivati alla moneta fiat, no? Quindi in realtà le cose possono cambiare. Certo è che levando agli stati il potere di emissione di moneta si ridisegnerebbe tutta l'architettura sociale, anche perché è abbastanza difficile, anzi direi quasi impossibile, fare enforcement su asset come Bitcoin. Mi spiego meglio. Come faccio io, Stato, a sequestrare o a vietarti, a censurare una transazione Bitcoin? Non posso farlo, Bitcoin è stato proprio disegnato per questo obiettivo. Quindi questa cosa fa sorgere molte dispute. C'è chi magari è più libertario, che preferisce una soluzione del genere, c'è cioè chi vede importanza diciamo, nel potere statale e che quindi non preferisce una soluzione del genere. Quindi diciamo che questo può essere un vantaggio per alcuni e un rischio per altri. Per quanto riguarda gli altri vantaggi di Bitcoin, è sicuramente il fatto che una standardizzazione su una singola moneta porti in una società globalizzata come questa, frizioni molto più basse, quindi nel caso in cui io dovessi andare in Giappone non dovrò più cambiare gli euro in yen, perché insomma posso utilizzare lo stesso asset, ovvero Bitcoin. Bitcoin quindi è transabile, cioè è facilmente transabile, è facilmente portabile. C'è la possibilità appunto di fare transazioni di grosso valore pagando commissioni abbastanza basse. Per quanto riguarda invece spese minime, Bitcoin non è utile perché diciamo, il costo della commissione sarebbe troppo elevato. Quindi questo diciamo, ecco, è un un cons, come si dice in gergo. E insomma,
Quindi
ecco.
difficilmente utilizzeremo Bitcoin per andare a comprare 1 chilo di pane.
Ecco, io su questo sono molto scettico, come ti dicevo, ci sono delle istituzioni che vogliono appunto raggiungere questo obiettivo, ma ad oggi sono molto instabili, come a livello di sistema informativo sono molto instabili. La soluzione in questione, come dicevo, è la del network, però appunto è da vedere, tutto da vedere. L'innovazione è lenta, comunque parliamo di codice scritto da individui, quindi. No, non è una cosa banale, siamo ancora agli albori di questa tecnologia, nonostante abbia già 10 anni, ecco, questo è un po' il tema.
Perfetto, un rischio importante secondo te? Oltre abbiamo visto il fatto che è ancora una moneta piuttosto instabile, eccetera, eccetera.
Quando si parla di rischio, in realtà è sempre da capire per chi, perché se fossi, ecco, diciamo, un burocrate, come dicevo precedentemente, o un politico, vedrei Bitcoin come un vettore d'attacco al mio potere, perché appunto se io perdo il potere di emissione della moneta, poi diventa difficile per me legittimare il mio potere o comunque esercitare il mio potere. Un altro rischio di fatto è che se Bitcoin venisse adoperato come standard, cioè, ci si rimetterebbe al mercato di fatto, no? Quindi alla cosiddetta mano invisibile, la vogliamo chiamare così, alle forze di mercato che operano autonomamente. Quindi non ci sarebbero più politiche monetarie attuabili dagli stati. Questo è sicuramente un tema che spaventa, diciamo, l'incertezza spaventa sempre. C'è chi appunto la reputa una cosa desiderabile, c'è chi rimane spaventato da questo.
Perfetto, senti, va benissimo così. Io però ti chiedo una grande cortesia. Io ho visto che quando ho deciso a chi fare effettivamente l'intervista, ho visto che tu eri un esperto di Bitcoin, però nel pezzo che cosa devo scrivere?
Guarda, io di fatto sì, sono un ricercatore su Bitcoin consulente, cioè puoi scrivere Bitcoin Research and Consultant per Chainside, che è una società, una startup.
Perfetto, ti chiedo una grande cortesia se non te ne hai. Prima tu hai parlato di blockchain, mi puoi dare una definizione di blockchain?
Sì, sicuramente.
Molto in realtà stretta, in modo tale da poterlo esplicare meglio.
La blockchain è un sistema informativo che serve a risolvere il problema della doppia spesa anzi, una riformula, scusami, fammici riflettere un attimo per essere più puntuale, gentilmente. Ecco sì, diciamo che la blockchain è il protocollo attraverso il quale è possibile trasferire degli asset senza il rischio che, no, aspetti, fammici un attimo pensare che essere, diciamo, sintetici quando si parla di queste cose è abbastanza
Sì, lo
difficile.
so, molto difficile.
Voglio chiedere un attimo di riassumere. Ah, se ti invio 2 righe,
Ah,
così
non
riesci ad
c'è. O
arrivare
mi
fino
invio, o
al.
mi. O mi. Guarda, se vuoi ti scrivo il mio numero di telefono e mi mandi un audio o su WhatsApp o mi fai 2 righe, non c'è assolutamente problema. Tanto il tempo per fare il pezzo ce l'abbiamo. Poi ti giro il pezzo che viene fatto, viene pubblicato su un'agenzia di stampa che si chiama Consul Press ed è un'agenzia molto utilizzata dai professionisti, soprattutto commercialisti.
Ho capito, va benissimo.
Sei stato davvero squisito, non so veramente come ringraziarti.
Guarda, grazie a te per l'intervista. La domanda è finita, se non c'è nulla.
Basta, basta.
Vogliamo trattare il tema Libra, ad esempio, non so, se vuoi.
No, guarda, in realtà era semplicemente sulla questione Bitcoin. La Libra nel caso. Ma senti, facciamo una cosa, se tu sei d'accordo, visto che hai sollevato la questione, in realtà Libra e Bitcoin sono due cose ben distinte. Diciamo che nelle transazioni dei comuni mortali viene utilizzata Libra nell'ambito commerciale, il Bitcoin invece è proprio una cosa da professionisti finanziari.
No, su questo non sono d'accordo, perché diciamo che quando una tecnologia arriva sul mercato non è sicuramente facile da utilizzare, però con il passare del tempo comunque l'usabilità per l'utente aumenta e la commerciabilità del prodotto aumenta. Quindi in realtà sono abbastanza convinto che Bitcoin tra un annetto o due annetti, insomma, sarà facilmente utilizzabile da qualsiasi utente. Per quanto riguarda Libra, non lo reputo un competitor di Bitcoin, perché innanzitutto è ancorata, cioè il valore non è soggetto a fluttuazioni di mercato, ma o almeno non quanto Bitcoin, ma è ancorata a un paniere di beni. Questi beni sono, diciamo, titoli molto liquidi, quindi si parla di titoli di Stato o appunto di moneta. Personalmente vedo questa denazionalizzazione della moneta come un esercizio di pressione sulle banche centrali, sicuramente, quindi il tentativo di portare l'emissione di moneta verso i privati, prima cosa. Seconda cosa, però questa è un po' di speculazione mia, vedo questa iniziativa di Facebook e questo non, diciamo, non direi appoggio del congresso, però il congresso non sta respingendo Libra, di fatto il congresso americano, quindi vedo come un tentativo da parte delle aziende americane di entrare nel mercato dei treasury, quindi dei titoli di Stato americani, di fatto, perché assumiamo, si presuppone che in questo basket, di questo paniere di beni a cui sarà ancorato il prezzo di Libra, ci saranno molti titoli di Stato americani. Di conseguenza è un modo per far comprare agli utenti il debito pubblico americano. Questo potrebbe sconvolgere i bilanci commerciali di tutto il mondo, perché diciamo il claim di Libra è quello di banking the unbanked, quindi insomma le persone che magari hanno Facebook ma non hanno accesso ai sistemi finanziari, quindi si parla di persone dei paesi in via di sviluppo. Se poi queste persone iniziano a utilizzare moneta che è ancorata in realtà al dollaro, quindi è praticamente come se, o comunque a titoli di Stato americani, quindi è praticamente come se fosse il dollaro, potrebbe creare grossi sbilanciamenti a livello di politiche monetarie internazionali, ecco, questo sicuramente.